Riprendiamo la seconda parte della giornata, la seconda parte anche del capitolo 17, nella speranza che l'attenzione sia la medesima di questa mattina. Anche perché il testo continua a essere molto denso, non è che la seconda parte, perché per noi pomeriggio, allora Giovanni diceva, prevedeva che noi l'avremmo letto di pomeriggio. No, è sempre uguale. I versetti su cui vorremmo fermarci. Allora. Prenderei il versetto questa mattina abbiamo letto l'ultimo versetto un po' di fretta, recupererei soltanto alcuni spunti del versetto 11, quando Gesù dice: io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, è bellissimo, è questo, bellissimo. Una delle sei volte in cui Gesù chiama Dio Padre, gli aggiunge l'aggettivo Santo, Padre Santo. In un'accezione però molto diversa da quella in vigore fino allora, possiamo dire, nel senso che santità, kadosh in ebraico, vuole dire letteralmente separato da. Ecco, con Gesù salta questa concezione di santità. La santità non è essere separati da. Israele era un popolo santo perché era separato da tutti gli altri popoli. Questa era la santità di Israele, doveva mantenersi santo per essere separato. Quindi la separazione da, il distinguersi da, era una prerogativa della santità. Invece Gesù ci rivela che la santità di Dio sta nella sua misericordia. Dio è santo perché è misericordioso. E di una misericordia diversa, allora a questo punto sì che possiamo dire diversa da, tutte le altre idee di misericordia, cioè solo Dio può essere misericordioso così. Il nostro Dio è onnipotente nella misericordia addirittura, onnipotente nella misericordia. Amore incondizionato per tutti. Quell'amore che fa unità dove c'è divisione. Quella misericordia che accoglie ogni miseria. Quella santità che si mischia con tutto, che si butta dentro ad ogni divisione, che accoglie ogni diversità. Una santità che divide è satanica, è diabolica, diaballo, separa da. Invece la santità di Dio unisce. Unisce. Dio non ha separato da sé i peccatori, li ha uniti a sé. Padre Santo. E voi capite che la medesima santità adesso viene chiesta a noi di essere vissuta. Siate santi come, no? il vostro Dio è santo. Ecco come andrebbe letto Levitico 19, perché questo siate santi come io sono santo è Levitico. Gesù infatti non dice mai agli uomini, ai suoi discepoli, siate santi. Mai nella Bibbia, nel Vangelo. È curioso questo. Cosa dice? Siate misericordiosi. Siate misericordiosi. E in Matteo siate perfetti, sì, ma perfetto nel senso proprio di completi, maturi, realizzati, attraverso l'amore. Siate misericordiosi. Perché Dio è soltanto santo in quanto misericordioso. Quindi una santità che ci separa dal mondo puzza di bruciato. Una santità che unisce, ecco, che crea comunione lì dove c'è la divisione, che fa di ogni limite un luogo di comunione, di misericordia, beh, quella è la santità. E poi c'è il versetto 12, e qui le cose si complicano molto. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome. Nel nome, abbiamo detto, nella persona, cioè io nella persona, nella tua persona, li ho custoditi. Nessuno di loro è andato perduto, ovviamente sta parlando dei discepoli, ma nei discepoli ci siamo tutti noi, ovviamente. Tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ora, se facessimo un sondaggio qui e io chiedessi a voi, ma secondo voi chi è questo figlio della perdizione che secondo il testo sembra sia andato perduto? Giuda, no? Giuda o altri autori, qualcuno parla di Satana, però diciamo che è Giuda il figlio della perdizione, cioè tutti i miei discepoli li ho conservati, è andato perduto Giuda. Perché si compisse la scrittura, quasi che Giuda fosse predestinato ad essere, andare perduto, che no, cioè è follia. Eppure molti ragionano così, eh. Io penso che molti buoni catechisti, anche qui in mezzo, se qualcuno fa catechismo ai bambini, cari bambini, vedete che Giuda è andato perduto e doveva andare così perché si compisse la scrittura, e dove è andato? È andato all'inferno. Ecco, allora, bisogna capirlo molto bene questo versetto, ecco, perché dobbiamo guarire da idee un po' sbagliatine che ci hanno insegnato. Ammettiamo pure che, si discute molto su questo personaggio perduto, nel senso che, accettiamo pure che sia Giuda, ma che sia Satana, che sia qualsiasi altro, qualcuno è nato perduto. Ora, ditemi se non è vero che la Bibbia, tutti i 72 libri, ma in particolare il Vangelo, che cos'è altro se non la ricerca di ciò che è perduto? Cioè tutta la Bibbia racconta semplicemente di un Dio che va alla ricerca di ciò che è perduto. E con Gesù questa cosa è al massimo livello. Ma provate a pensare a Adamo. La prima parola che Dio rivolge a Adamo: dove sei? La prima domanda, dove sei? Perché si era perduto. Quindi si dice dove sei è perché è andato in cerca di Adamo. Che poi Adamo avesse paura di Dio è un altro discorso, perché ormai è caduto sotto la tentazione del diavolo, perché ha accettato l'idea perversa di Dio. Ma Dio intanto va a cercarlo. Cioè tutta la Bibbia, da Adamo a Gesù, è una ricerca di ciò che è perduto. E perché? Per castigarlo? No, per salvarlo. Dio è l'amore che si mette alla ricerca di ciò che è perduto. E questa ricerca è iniziata tra gli alberi dell'Eden, Adamo, ed è terminata sugli alberi del Calvario, la croce. E la croce è il legno sul quale, dal quale Dio ha ritrovato i suoi figli perduti, il ladrone. Finalmente ha trovato l'ultimo perduto, il ladrone, per potergli donare finalmente la pietra preziosa, il paradiso. Allora, veramente capiamo le parole di Gesù in Luca 19,10, quando dice: il figlio dell'uomo è venuto a cercare ciò che era perduto. Cioè Gesù sta rivelando un Dio la cui prima e più importante azione è quella di andare a cercare ciò che si è perduto. Ammesso anche che Giuda fosse un perduto, è stato salvato perché Gesù è venuto per quello, a salvare ciò che era perduto. Perché? Perché l'unica condizione per essere salvato è di essere perduti. Se non siamo perduti non possiamo essere salvati. Capite? Se non ci perdiamo, come facciamo ad essere trovati? E se Dio è colui che va a cercare ciò che è perduto, se non siamo perduti non possiamo essere cercati e salvati. Questo è il Vangelo, e questo è il Vangelo. Il Vangelo non è quello di dire che Dio ha figli da perdere. Perché un figlio perduto sancirebbe il fallimento di Dio. Quindi Dio, ci sta rivelando Gesù, è un padre, un papà che non giudica nessuno. Non condanna nessuno. Quindi dal capitolo 13, perché Giuda è quello che ha ricevuto il boccone che rivela la misericordia massima di Dio, dal capitolo 13 che Gesù sta dicendo che Giuda è il prototipo dell'uomo salvato. E così si compie la scrittura. E così si compie la Bibbia, la scrittura è la Bibbia, perché tutta la Bibbia parla di un Dio che va alla ricerca di ciò che è perduto. Pensate a Luca 15, dove Gesù per tre volte, in tre parabole, con questo trittico splendido, cosa fa? Non manifesta altro un Dio che va alla ricerca della pecora smarrita, della dramma perduta e del figlio perduto. Ciò che non è perduto, Dio non può recuperare. Quelli che non si perdono mai non potranno mai essere trovati. Per questo quel libro che vi ho citato stamattina, no? La conversione dei buoni. Possiamo dire la conversione di quelli che non si perdono mai. Questo non vuol dire che bisogna perdersi per farsi ritrovare, perché poi la domanda è sempre questa: allora bisogna peccare? No, bisogna semplicemente riconoscersi perduti, nel senso che siamo tutti ladroni sulla croce. Ma Dio è salito fino su una croce per potermi stare accanto, perché Gesù chi è? È l'Emanuele. E l'Emanuele cosa vuol dire? Il Dio con noi, talmente con noi che è salito sulla nostra croce, cioè nella situazione anche più drammatica, più infernale, per poterci dare il paradiso, cioè la comunione con Dio. In che momento? Alla fine della vita? No, adesso, no, domani, adesso, oggi sei con me in paradiso, ogni volta che ti lasci trovare. Allora, il cristianesimo è la bella notizia, la gioiosa notizia, che c'è un padre che ti ama alla follia, che ti viene a cercare, che l'unica cosa che ti chiede è di farti trovare. Appunto, a tutti i peccatori, cosa dirà? La tua fede ti ha salvato. E la fede vuol dire lasciarsi trovare. Non ti viene chiesto quello che hai fatto, quello che non hai fatto, quello che... è un lasciarsi trovare. Signore, ricordati di me. Gesù, ricordati di me. Io capisco che queste cose si fa fatica ad accettarle. Perché uno dice, ma è troppo bello così. Perché deve essere brutto il Vangelo? È la bella notizia. È la bella notizia, perché deve essere brutto? Ma è troppo facile, perché deve essere difficile? Infatti, versetto 13, ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Capite? Ecco perché Gesù ci dice tutto questo, perché abbiamo in noi la gioia. La vita, e quindi il cristianesimo, o è portatrice di questa gioia, se no cos'è? Il Vangelo, la bella notizia, la grande notizia di tutto questo che abbiamo detto fino adesso. E non parla di felicità, parla di gioia. La gioia è qualcosa di divino, di divino. La gioia è il segno dell'amore realizzato. Una volta che ti sperimenti, trovato, cercato, e tu con la fede permetti di lasciarti trovare, perché la fede è un lasciarsi trovare dal Dio che ti offre la perla preziosa, il paradiso, a questo punto tu sei nella gioia, perché non temi più nulla. Gioia di sperimentare nella nostra situazione concreta di uomini perduti la salvezza e la gloria di Dio. Che amore senza condizioni. Allora, quando sperimentiamo il limite, la fragilità, quando sperimentiamo le nostre cadute di carattere, i nostri peccati, tutto quello che ci può fare, ci può adombrare, che ci può affaticare, dobbiamo trasformarle in momenti di gioia, perché lì quelle sono occasioni per lasciarci trovare da Dio. Sono luoghi di comunione, perché Dio mi viene a trovare per fare dei miei limiti il luogo della comunione. Quindi quando sperimentiamo il limite, la fragilità, la difficoltà, il peccato, deve trasformarsi in noi in occasioni di gioia, perché è l'occasione donata a Dio per farmi abbracciare. La confessione, quella che noi chiamiamo confessione, è questo, è questo. Presentare il nostro limite per sperimentare la comunione del Padre con me. Mentre noi ragioniamo proprio in maniera completamente diversa, pensando che il nostro limite, la nostra fragilità, la nostra imperfezione, la nostra caduta, il nostro peccato, sia ciò che ci allontana da Dio. E no. E no, è luogo di comunione. Dio è venuto a cercare ciò che era perduto. Sono i perduti la felicità di Dio. I buoni, quelli che stanno a casa, i puliti, non potranno mai dare gioia a Dio. Lo faranno sentire sempre come un padrone, figlio maggiore di Luca 15. Ma quanto dobbiamo crescere su questo? quanto dobbiamo crescere su questo. E guai dire queste cose in certi ambienti, ti saltano agli occhi. Ne ho avuto una prova qualche giorno fa. Mai dire queste cose. E sì, perché tutti quelli che si sforzano a fare i buoni e i puliti e i casti, è certo che devono avere una ricompensa anche loro. E se no, noi perché ci impegniamo così tanto? Perché ci impegniamo così tanto? Come se la comunione col Padre sia questione di lavoro, di impegno. Infatti il figlio maggiore di Luca 15 cosa dice? Dov'era? Era nei campi a lavorare. È perché nel campo di Dio bisogna lavorare molto per guadagnarsi il suo amore. E qui proprio capovolto. La tua fede salva, la fede salva. Allora, io sono venuto a portare la gioia, non la gioia, dice la pienezza della mia gioia, cioè una gioia divina, una gioia infinita. Allora io mi chiedo quanta gioia c'è nel cristianesimo, ma non la gioia che imita il mondo, cioè per avere un po' di felicità, un po' di ebbrezza, il mondo te le dà di gioia finché vuoi, quella mondana, ma non è questa. La gioia del cristiano è la consapevolezza di questo. La bella notizia di essere amati così. E Paolo dirà, ma cosa potrà mai separarci da quest'amore? Appunto, nulla, neanche il peccato, neanche il peccato. Perché il peccato è l'occasione data a Dio per creare maggior comunione con me. Versetto 14, importantissimo. Io ho dato loro la tua parola, tutto questo, la parola, la mia parola è il Vangelo, dice Gesù, io ho dato loro il Vangelo, cioè questa bella notizia. Ho dato loro questa parola, cioè che loro sono amati da te, che loro possono vivere, diventare pienamente se stessi attravero l'essere amati e l'amare, vivere come vivi tu, Padre, come ho vissuto io, cioè attraverso l'amore. E cosa hanno conosciuto in cambio? L'odio. Il mondo li ha odiati. Come ha odiato me, dice Gesù, perché in fondo Gesù ha solo amato. Gesù ha ricevuto questo amore, l'ha ridonato, ha speso parole e sue parole e la vita intera per quest'amore, e cosa ha ricevuto? Odio. Per fortuna. Perché un amore che non venisse odiato, c'è da dubitare che sia veramente amore. La tenebra odierà sempre la luce, e quelli che si muovono nelle tenebre odieranno sempre la luce, no? Vi ricordate già in un incontro che avevamo detto, quando parlavamo del capitolo del cieco, di altri passi del Vangelo di Giovanni, se noi passassimo delle ore al buio in questa sala e poi qualcuno aprisse una finestra e lasciasse entrare la luce, diciamo subito chiudi, no? mi dà fastidio la luce. Ma certo, la tenebra, alla tenebra darà sempre fastidio la luce. Ma è così, è un mistero, ma è così. L'amore suscita l'odio. E in qualche modo è doveroso che sia così. Perché? Perché l'odio non ostacola l'amore, ma ne è pieno compimento. L'amore ha questa prerogativa che quando viene toccata dall'odio, quando viene toccato dall'odio, dà il meglio di sé. È un mistero. L'amore funziona così. Come la tenebra, quando è toccata dalla luce, cosa fa? Si disperde. Esalta la luce, la tenebra. La fa splendere. Così l'amore, quando viene toccato dall'odio, dà il meglio di sé. È come l'acqua per il fiore, in qualche modo. Lo fa esplodere. Il male, l'odio, non potrà mai fermare l'amore. Mai. Ma lo potenzierà. Come se l'odio, il male, fosse combustibile per l'amore. Gesù su quella croce ha rivelato la gloria. Tutto l'odio scagliato contro il Figlio di Dio su quella croce ha permesso di dare il meglio di sé. È vero, l'ha ucciso, ma ha permesso al seme di poter esplodere. Se il chicco di grano non muore, non porterà frutto. L'odio non è ostacolo all'amore, l'odio è piuttosto il luogo dove l'amore è chiamato ad essere più forte. Il peccato non ostacola il bene e l'amore, ma fa sì che si crei un luogo di accoglienza e si possa manifestare il perdono. Il male che proviamo nei nostri confronti quando amiamo non spegnerà il nostro amore. Se noi amiamo e gli altri ci rispondono male, non spengono il nostro amore, ma dà la possibilità di esaltare questo amore, perché si trasforma in perdono, in accoglienza, in abbraccio. I fiumi non possono spegnere, no? Cantico dei Cantici, l'amore. Dio non perde neanche nel male. Gli abbiamo scaricato tutto il male possibile su quel Dio in croce e lui non l'ha cancellato, perché l'amore non cancella il male. Guardate, il male, cioè l'amore non vuole il male, perché Dio non vuole il male. L'amore non permette il male, come molte volte si dice. L'amore tollera il male, ma tollerare in senso latino. Tollere vuol dire portare su di sé. L'amore assume il male, l'odio, e lo trasforma in bene, non lo cancella. Dio non cancella il peccato. Dio non toglie il peccato del mondo. Bruttissima traduzione. Dio porta il peccato del mondo e portandolo lo trasforma. Diventare misericordiosi come misericordioso il Padre nostro vuol dire vivere questo principio dell'amore. vuol dire diventare come Dio. Noi possiamo vivere così. Le energie del Cristo adesso sono prerogativa nostra. Tutto il male che c'è al mondo e che facciamo al mondo va su Dio direttamente. Tutto il male che viene perpetrato sugli uomini, sulle donne, sui bambini, la violenza che viene perpetrata, l'odio, va a finire tutta su Dio. E Dio lo tollera, lo porta e lo trasforma. Lo dice Gesù, quello che avete fatto al più piccolo, l'avete fatto a me. E il mistero non è che veniamo puniti per questo, Dio non si vendica punendo perché le abbiamo fatto tanto male, ma lo trasforma in bene. Charles Péguy, il grande drammaturgo, poeta, scrittore, giornalista francese, dice una cosa bellissima, mette in bocca nell'opera Il mistero della carità di Giovanna d'Arco, mi sembra che sia così l'opera, no? Mette in bocca Giovanna d'Arco questa domanda che è una portata incredibile, dice: è mai possibile che ci sia tanta sofferenza perduta? La domanda. È mai possibile che tanta sofferenza vada perduta? Non va perduta. Tutta la sofferenza che c'è nel mondo va su Dio. Non è perduta. Ha un significato. Non è insensata, ha un senso, cioè ha una direzione. Altrimenti sarebbe insensata la sofferenza, vivremmo in un mondo assurdo. E Dio trasforma. E lui vince tutto questo male, tutto questo odio, perché il figlio amato infinitamente dal padre. Guardate che sono versetti di una portata incredibile questa. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo, consacrali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo, per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Versetti 20-21, non prego solo per questi, ma per quelli che crederanno in me mediante la tua parola, la loro parola. Quindi Gesù si sta ha davanti a sé idealmente i discepoli, ma noi, gli apostoli, noi abbiamo la parola di Gesù grazie agli apostoli. Infatti la nostra chiesa è una chiesa apostolica, quindi prega per tutti, prega anche per me. Perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi. Cosa chiede Gesù? Che noi siamo una cosa sola, come Gesù è una cosa sola con il Padre. Sta chiedendo una cosa impressionante. Io, e poi tutto questo viene espresso lo ribadisce, vedete le onde che torno, e la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data loro perché siano una cosa sola, come noi siamo una cosa sola, io in loro, tu in me, perché siamo perfetti in unità. Perché siamo perfetti in unità, il mondo conosce che tu mi hai mandato, che li hai amati come hai amato me. Tu li amasti come ami me. Gesù ci ribadisce per l'ennesima volta che ciascuno di noi è amato dal Padre con lo stesso amore infinito che il Padre ha per suo Figlio unico. Pensate come siamo amati. Pensate cos'è il Figlio per il Padre. E adesso noi, Gesù ci rivela, cioè toglie il velo, ci disvela questa verità. Noi siamo amati dal Padre con lo stesso amore con cui ha amato suo Figlio. Ma se percepiamo questo, no, non possiamo percepirlo, lo possiamo solo intuire, ma se lo intuissimo e lo si intuisce nella preghiera, io penso che la vita cambi, deve cambiare. È qualcosa di troppo grande. Questa è la nostra dignità. A volte ci si chiede, no? Cos'è che mi dà dignità? Noi a volte andiamo a elemosinare dignità nei bassi fondi delle relazioni. Per avere un po' di dignità siamo pronti a tutto. Ci svendiamo per avere un po' di dignità. Ma è questa la nostra dignità. Essere amati da così, così. Ma tutti siamo amati così. Tutti. Non è che qualcuno è più amato e qualcuno meno, no. Anche il più disgraziato è amato così. Anche il più delinquente è amato così. È certo che ci dà fastidio. E Gesù ci dice, attraverso un'altra parabola dei sinottici, sei forse invidioso che io sono buono? No? Parabola degli operai dell'ultima ora. Ma come? A me non va che tu ami tutti... Me sì, ma... Che tu ami tutti allo così proprio, anche il più disgraziato? No, non è possibile, non se lo meritano mica. Sei forse tu invidioso che io sono buono. E lì la nostra dignità, essere amati così. E guardate che il desiderio di ogni uomo e essere amato così, perché tutto ciò che noi cerchiamo, tutta la nostra sete si estingue lì, essere amati con questo amore. Tutto quello che facciamo, tutto quello che cerchiamo, tutta la ricchezza che accumuliamo, tutto il successo che cerchiamo è semplicemente questo, essere amati così, perché l'uomo ciò che cerca alla fine, dietro a tutto, è l'amore. Essere amati, essere preziosi per qualcuno, sapere che c'è qualcuno che viene a cercarti ogni volta che ti perdi. La samaritana, assetata, va al posto a cercare un amore così e non si aspettava di trovarlo lì. Ci ha provato con 6 uomini, guarda caso, con 6 uomini. Ma è stata lasciata da 6 uomini, perché al tempo di Gesù non era mai una donna che lasciava un uomo, era sempre l'uomo che lasciava la donna. Certo, fino a che non ha trovato il 7° uomo, Gesù. E allora lì si è sentita amata, infinitamente, e ha potuto lasciare la brocca. Piena dignità, è rinata come donna. Se noi non crediamo a questo, crederemo più alle nostre paure che al suo amore. E con la paura tu fai di tutto, fallisci anche la tua vita, forza di paura. ci salva la consapevolezza di essere in Dio. Io in te, tu in me, loro in noi. Ecco, dove siamo di casa? Lì, in Dio. E questo dovrebbe provocarci l'entusiasmo della vita. Non so se ci avete mai fatto caso all'etimologia di entusiasmo. En teos, in Dio. Avere un Dio dentro ed essere dentro in Dio è l'entusiasmo. Noi ci entusiasmiamo per tante cose cercando un po' di felicità e un po' di gioia, ma poi le cose passano e ci passa come i bambini che abbiamo dei giocattoli e poi ci annoiamo, dobbiamo passarne altri più costosi per entusiasmarci un po'. Questo è l'entusiasmo, ci dice Gesù. En teos, essere in Dio. Questo è il nostro luogo. Questo è il nostro luogo. Voglio che quelli, 24, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. E capite dove ci sta portando Gesù? Dove? Dove? Perché se uno non vive, non abita in un dove, in un luogo, è un uomo slogato. Ed essere slogati fa molto male. Slogati vuol dire senza luogo. E quella è la nostra abitazione, quella è la nostra casa, quello è il nostro entusiasmo, essere in Dio, abitare in Dio, cioè vivere in questa consapevolezza, essere amati infinitamente in quanto perduti. E Dio si è sempre preoccupato che l'uomo avesse una casa, un luogo dove stare finalmente felici, gioiosi, fin dall'inizio. Infatti, Adamo, dove sei? Sono nel sepolcro, ma non è quella la tua casa. Perché sei nato lì? Ho avuto paura. Di cosa? Di te. Perché? E mi hanno detto che tu sei cattivo, sei invidioso, sei brutto, sei giudice, sei... No, ma io non sono così, non ci credo. E come faccio a dimostrare? Dimostramelo. Ci ha messo 2000 anni per dimostrarlo. Cioè, 2000 anni. Tutta la scrittura, sì. E fino a Gesù. Cioè, alla fine, si è giocato l'ultima carta. Adesso io muoio per te su una croce. Non ho altra possibilità di dimostrarti. La croce è la dimostrazione ultima di questo amore di Dio per me, affinché non andassimo più a cercare luoghi che non ci competono. Perché tutti noi siamo alla ricerca di una casa, di un luogo dove poter finalmente trovarci a casa, appunto, dove mettere giù le maschere, dove poter essere amati. Ma non c'è casa che tenga se non il cuore di Dio. Se non il cuore di Dio. E tutta l'avventura di Gesù è venuta a rivelarci la nostra vera casa. Sappi dove sei di casa, dove stai di casa. La Trinità stessa, il cuore di Dio. Io sono venuto a dirti questo. Anzi, sono venuto a mostrarti questo con la mia morte in croce. Non avevo altro modo di dirtelo. Infatti, 25-26, Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. E questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo amore, lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi, e io in loro, fino alla fine. Guardate quante volte torna in due versetti il verbo conoscere. L'ho fatto conoscere, non ti ha conosciuto, l'ho conosciuto. Lo farò conoscere. Perché? Conoscere, ovviamente, abbiamo detto, non è intellettualismo, eh? Conoscere vuol dire esperienza. Perché facciano esperienza di questo amore? Perché? Perché Gesù ci tiene così tanto che facciamo esperienza di questo amore? Perché alla fine mi possa arrendere a quest'amore. Tutto il Vangelo è un grido all'arresa. Arrenditi a quest'amore, arrenditi. Fatti amare, vedete quanto è lontana dal moralismo. Non è un Dio che ci dice fai questo, non fare questo, vai qua, non guardare, osserva, non osserva, no. Un gettare le armi e un lasciarsi raggiungere. La fede, questa è la fede. Padre giusto, vedete? Prima Padre Santo, adesso Padre giusto. Ancora, prima ci ha detto in cosa consiste la santità di Dio, cioè immischiarsi in ogni limite umano per fare di ogni limite un luogo di comunione, di amore, di perdono e di abbraccio. Adesso dice giusto per farci passare quell'idea di giustizia di Dio che ci hanno insegnato. Padre giusto, cosa vuol dire? Richiama la giustizia e la giustizia richiama il giudizio. Ma in cosa consiste la giustizia di Dio? Nell'amore verso i figli. Dio è giusto in quanto amore verso i suoi figli. Un papà quando è giusto? Quando si prende cura dei figli. Non si prendesse cura dei figli, soprattutto dei più disgraziati, non è un padre giusto. È un padre che deve andare in galera. E perché deve essere diverso il nostro padre? Perché la giustizia di Dio deve essere una condanna? Perché pensiamo che quando Dio ci giudica ci debba condannare? Ma è follia. Il tribunale di Dio è la croce. Ed esercitare la giustizia vuol dire salvare tutti. Questa è la giustizia di Dio. E se un figlio ha sbagliato, cosa fa il padre? Lo fa fuori? No. Ma come un padre dice, ma se ha sbagliato mio figlio, forse ho sbagliato anch'io. Dio ragiona così. Forse avrò sbagliato io. Non avrò fatto tutto per far sentire il mio amore verso di lui. Bellissimo questo. Il giudizio di Dio sui figli, su di noi, è la croce di Cristo. E il figlio non potrà fare altro che portare il giudizio del padre. E il giudizio del figlio è dare la vita a chi lo sta uccidendo. Questo è il giudizio di Gesù. Dare la vita a chi lo sta uccidendo. Non li può fare fuori, perché se li facesse fuori si comporterebbe come qualsiasi uomo. Ma Dio non è uomo. Dio è santo. Che esercita la sua santità nella misericordia. Quindi il giudizio di Dio è la salvezza di tutti i perduti. Se no, che giustizia? Un Dio che manda all'inferno è giusto? No. È un piccolo dittatore come tanti dittatori di questa storia. Ma Dio è altro. È santo. E non può mandare nessuno all'inferno. Perché salvezza di tutti i perduti. Non possiamo pensare che Dio ci ha messo al mondo per condannarci. Cioè, se ci avesse messo al mondo un figlio, in Dio non c'è tempo e spazio, quindi tutto coincide in Dio. Se Dio avesse pensato che un suo figlio andasse all'inferno, tanto vale che l'avesse messo a questo mondo. Sarebbe un Dio tremendo. La giustizia di Dio ci giustifica. Noi siamo giustificati, resi giusti, per grazia, non perché ce lo siamo meritati, perché l'amore non si merita. L'amore non è un premio, l'amore è grazia. Ecco, allora lo farò conoscere. Dov'è che comprendiamo tutto questo, sperimentiamo tutto questo? Sulla croce, sulla croce. Questa è la gloria di Dio. Lì sulla croce si manifesta la sua gloria. Per questo, allora, veramente, Gesù può dire, e qui siamo all'inizio del capitolo 17, è giunta l'ora, finalmente, di manifestare chi sei tu, chi sono io e chi sono i miei fratelli, uomini e donne amate infinitamente, che non andranno mai perdute, perché Dio non ha figli da perdere, ma soltanto da portare in cuore per l'eternità.
Bene.